Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Oh, eccoci qua, care amiche e cari amici, la lucetta rossa si è accesa e noi iniziamo la nostra chiacchierata confidenziale. Quest'oggi vi porteremo dietro le quinte del 1953. In quell'anno vediamo cosa succedeva un po' nelle librerie in Italia. Iniziamo così. Allora, c'era Massimo Bontempelli che dava alle stampe L'amante fedele. Costava 800 lire. Nella stessa collezione, quella dei grandi narratori italiani, era imminente la pubblicazione di Ritratto di maggio di Domenico Rea, il primo romanzo dell'autore di Spacca Napoli e di Gesù fate luce, premio Viareggio dell'anno precedente. E poi veniva presentato ai lettori italiani un nuovo scrittore americano, Saul Bellow, che presentava il libro L'uomo in bilico, 200 pagine, 600 lire per la collana Medusa. E poi arrivava Mario Gromo con le sue quattro stagioni, 900 lire, una scelta di 50 racconti in cui la vita borghese veniva scrutata con attenzione e spesso anche con ironia. E poi la trilogia interplanetaria di Lewis, il primo volume si intitolava Avventura su Marte, il secondo volume si intitolava Questa orribile forza. Il terzo volume sarà edito l'anno successivo, il 1954. Ma oggi ci occupiamo del 53 e quindi ascoltiamo subito questa bella canzone che era una hit in quell'anno.
La mia donna si chiama Desiderio, desiderio d'una donna che non ho, che m'appare come in un delirio e scompare sussurrando no. La mia donna si chiama Desiderio e m'aspetta al crocevia dell'irrealtà. Ogni notte è sempre là nell'oscurità, poi con l'alba se ne va. Tu sei la mia dannazione, l'incantesimo d'amore, tu tentazione, tu speranza, tu dolore. La mia donna si chiama Desiderio, desiderio d'una donna che non ho, d'una donna che passò e mi sussurrò eternamente no. Desiderio, desiderio d'una donna che non ho, d'una donna che passò e mi sussurrò eternamente no.
anno 1953, sapete che io sfogliando i quotidiani e i settimanali vado alla ricerca delle lettere dei lettori. Ne ho trovata una del marzo di quell'anno che mi è saltata agli occhi per la sua curiosità. Un signore che si firmava Lucio La Cava e scriveva da Lucera chiedeva così al direttore del settimanale Tempo: esistono ed eventualmente quali sono le direttive circa il voto da parte dei capi delle sette protestanti in Italia per i loro seguaci? Quali le simpatie in politica dei protestanti che vivono in Italia? E Manfredi Ronchi gli risponde: proprio il presidente del Consiglio della Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia. La risposta è questa: i rappresentanti responsabili delle chiese cristiane evangeliche non impartiscono ai fedeli nessuna direttiva circa l'uso del voto, e ciò non per indifferenza, disinteresse o sottovalutazione dell'importanza che esso ha, ma per un principio basilare comune, cioè la coscienza individuale che è lasciata sotto l'imperio diretto di Gesù Cristo, il vivente Signore nostro. Il credente in Lui, se veramente credente, deve sentire direttamente la signoria del Cristo e saper applicare da solo i principi cristiani alle varie circostanze della vita, sia individuale sia associativa. Tuttavia, sul terreno pratico può avvenire che i fedeli chiedano un consiglio, e questo viene dato dai conduttori a titolo di orientamento, ma senza l'obbligo di seguirlo. Stando così le cose, è difficile e presuntuoso allo stesso tempo indicare con precisione le simpatie che i cristiani evangelici hanno in politica. Si può dire però, senza tema di andare lontano dal vero, che essi rifuggono dagli estremismi totalitari per l'amore che hanno per la libertà individuale, così come rifuggono dal confessionalismo, sempre elemento di intolleranza, ma che, portato sul piano politico, favorisce il conformismo ipocrita, tanto più pericoloso quanto più usa le parole democrazia e libertà. Se mi permettete una piccola osservazione, anche nel 2022 tutti quelli che usano a sproposito le parole democrazia e libertà poi alla fine sono molto ipocriti e anche parecchio totalitaristi. Ma adesso un po' di musica direttamente da quel 1953.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. I am happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where all good people go to pray. I prayed the Lord that I'll grow strong as I live from day to day. I searched, but I couldn't find in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the search, but you're
to find peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighted, and you'll surely find a way.
Cosa sarebbe stato il 1953 senza il grande schermo, senza il cinema? Arrivavano in Italia tutti i film, i più grandi film europei, ma soprattutto faceva da padrona Hollywood con le sue majors, e in Italia giunge il primo film a colori italiano che si intitola Totò a colori, e la Rai nei primi mesi dell'anno propone ai più noti scrittori contemporanei il famoso tema 10 film da salvare. Lo ripropongono anche sulle riviste a tutti i cineasti, e la classifica di tutti i 10 film da salvare dall'inizio della storia del cinema viene data a aprile, e mi sa un po' di pesce d'aprile, ma purtroppo era una cosa vera. Io ve la leggo. Allora, al primo posto L'incrociatore Potionkin, e mi potrei fermare qui perché veramente mi scappa da ridere. Al secondo posto La febbre dell'oro di Chaplin, a pari merito con La grande illusione. Terzo posto per Ombre rosse. Al quarto posto Due soldi di Speranza. Al quinto La passione di Giovanna d'Arco. Al sesto posto A noi la libertà, al settimo Ladri di biciclette di De Sica, Breve incontro all'ottavo posto, Luci della ribalta di Charlie Chaplin al nono posto, ultimo il film La folla.
Blue gardenia, now I'm alone with you. And I am all so blue. She has tossed us aside, and like you, gardenia, once I was near her heart. After the teardrops start, where are teardrops to hide? I lived for an hour. What more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories. I lived for an hour. What more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories.
Poco fa ho parlato di film a colori, ma in quell'anno c'era anche la mania delle fotografie a colori. Soprattutto a primavera la Ferrania Color mandò questa pubblicità: usate Ferrania, la scienza che garantisce la qualità, ritorna il sole e quindi fotografate a colori a partire da questa primavera. Anche voi potrete fotografare a colori, il materiale Ferrania Color ve lo consente e vi consente pure di ottenere splendide stampe su carta a colori naturali e brillantissime diapositive per le vostre proiezioni. Nessun particolare procedimento è necessario per la ripresa. Basta seguire le istruzioni allegate ad ogni caricatore e ad ogni rullo. Allora, io vi leggo un pochino i prezzi, che erano abbastanza alti, perché per 20 fotografie un caricatore costava 1000 lire e sempre per 20 fotografie un rullino, quindi non da diapositive, costava 900 lire. Veniamo agli apparecchi. Allora, il più moderno apparecchio fotografico si chiamava Astor e costava la bellezza di 28.500 lire, esclusa la borsa a tracolla in cui riporlo. La macchina di alta precisione, che costava un po' meno, si chiamava Condoretta, un po' meno virgola, perché 27.200 lire, anche questo tracolla esclusa. Quanto costava un disco a 78 giri? Beh, costava molto meno. Fra i più venduti c'era questo qua.
Forse perciò che spesso il vostro amor non muore.
E tutti i nostri fotoreporter scattano senza sosta, perché atterra in Italia, all'aeroporto di Ciampino, la diva delle polemiche, che arriva direttamente da Hollywood ed è Zsa Zsa Gabor, che giunge qua da noi nella penisola italiana per consolare il suo maritino dell'epoca, il grande attore George Sanders. Infatti il celebre attore è nervoso e preoccupato perché doveva girare un film con Rossellini, un film che era senza sceneggiatura, non riusciva più a digerire gli spaghetti, dicevano le cronache dell'epoca, e quindi volle la sua mogliettina per farsi consolare. Il 15 febbraio, leggo, Zsa Gabor riceve a New York una telefonata urgente da George Sanders, suo marito. Lei si trovava là a New York in occasione della presentazione del suo film A colori Moulin Rouge, per quella che in America viene chiamata la personal appearance dei protagonisti del film. Lui era in Italia a girare la pellicola Viaggio in Italia di Roberto Rossellini, storia di una coppia inglese che viene da noi nella nostra penisola per sistemare l'eredità di un parente defunto. Quando Sanders partì dall'America, scritturato per questo film, gli dissero ben chiaramente che all'arrivo in Italia non avrebbe trovato una sceneggiatura. A Rossellini, infatti, basta un canovaccio più o meno diffuso. I particolari delle scene sono da lui e dai suoi collaboratori elaborati giorno per giorno, e infatti lo scrittore vitaliano Brancati si trova sempre gomito a gomito con Rossellini a questo scopo, per scrivere giorno dopo giorno gli sviluppi del racconto. George Sanders non lo credette, abituato alla meticolosa organizzazione americana e agli scenari che non si debbono toccare, era convinto che i film non si potessero girare altrimenti. Pensò che si trattasse di una trovata pubblicitaria. Partì dunque contento di recitare in Viaggio in Italia a fianco di Ingrid Bergman, con la quale aveva già lavorato in un film nel 1941, ma arrivato a Roma dovette convincersi. La sceneggiatura non esisteva. Ormai lui c'era, aveva firmato il contratto e doveva adattarsi. Dovete sapere che Sanders non è mai stato un tipo molto socievole. Alto e di forte corporatura, egli pare distaccato da ciò che lo circonda, cose e uomini, nella vita come nei film. Il suo perfetto inglese di Oxford, freddo ed impersonale, contribuisce a fare di lui un personaggio di intonazione byroniana, e infatti l'interpretazione che più gli calza a 47 anni e dopo una cinquantina di film è quella di Lord Henry nel Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Ostenta la noia, si mostra duro e cinico, colorisce il suo discorso con il sarcasmo. Anzi, i detrattori dicono che Sander è zarcastico perché è sposato con Zsa Gabor. Si dividono i nostri reporter italiani anche sulla pronuncia. Certo, hanno ragione, perché noi tutti abbiamo sempre detto Zsa Gabor, la pronunciamo un pochino alla francese, mentre la pronuncia esatta sarebbe Zsa. Zsa Gabor. In America invece dicono Zsa. Comunque sia, la nostra Zsa o Zsa arriva perché il marito le telefona, dice: sono a terra, cara, mi manchi, vorrei vederti. E la Gabor gli aveva risposto: abbi pazienza, caro, tra un mese andrò in Francia a girare un film e verrò a trovarti. Tra un mese, brontolò Sanders, un mese è lungo e io vorrei vederti subito perché non mi sento bene. D'accordo, rispose Zsa, parto immediatamente. E così ha pregato gli organizzatori della tournée di presentazione del suo film Moulin Rouge di scioglierla dall'impegno di farsi vedere alle prime nelle città americane. E corto è arrivata in Italia con 3 valigie, una cappelliera e un sacco della spazzatura pieno di pellicce. E così, con l'aiuto della vicinanza di Zsa Gabor, George Sanders ha terminato di girare Viaggio in Italia, che poi si è rivelato uno dei più bei film che siano mai stati fatti dal famoso Roberto Rossellini.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. But I get a kick out of you. I get a kick every time I see you're standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick out of you.
Abbiamo parlato poco fa di una diva di Hollywood, Sasha Gabor. Ora parliamo di una diva italiana che in quel 1953 aveva le copertine di tutti quanti i rotocalchi. Un tempo si chiamava Lia Molfesi e con questo nome recitava nelle compagnie di rivista. Ma nel 1951 il regista Leonid Mugy, sapete, quello che aveva già scoperto Anna Maria Pierangeli, la vide e la volle come interprete di un personaggio secondario in un film. Decise di farne un'attrice e di chiamarla Lia Amanda. Le insegnò a recitare, le affidò la parte poi di protagonista in un secondo film, 100 piccole mamme. Leonid Mugy durante la sua carriera ha portato alla celebrità altre attrici che erano illustri sconosciute, come per esempio la immensa Michelle Morgan o la bellissima Corinne Lucher. E il successo per Lia Amanda arriva, è arrivato anche quando Genina le ha affidato una parte nel suo Tre storie proibite dell'anno precedente, il 1952. E appunto, nonostante la Amanda non abbia al suo attivo molti film, tuttavia una delle attrici italiane più conosciute all'estero, pensate che nel 1953 ha rappresentato di persona la nostra cinematografia nei festival cinematografici di Cannes, di Punta del Este, di Londra e di New York.
In alto mare,
tutto va bene, la notte viene vestita di blu, la luna sembra d'acetilene, tutto va bene, persino lassù, persino lassù. È l'ora di dare la buonanotte al mar, le cose più care, è l'ora di sognar, e nel silenzio plenilunar, sirene ritornate a cantar, sul mar è l'ora serena per tutti marinar, sorride la luna, invita a riposar, la mia coperta è il cielo, il mio cuscino è il mar, le stelle sta lì a guardare. Coperta il cielo, il mio cuscino è il mare, le stelle sta lì a guardare.
E in quel 1953 la grande prolifica scrittrice Alba de Céspedes, ve la ricordate, aveva scritto tanti romanzi rosa, per esempio Nessuno torna indietro, che era stato il suo romanzo più famoso, risponde sulle pagine del settimanale Epoca alla posta delle lettrici. E una lettrice scrive così: non si può aprire un settimanale o entrare in una casa senza leggere o sentire parlare, discutere attorno a Ingrid Bergman. Non capisco con quale diritto tutti si mettano a trinciare giudizi su una vita che non conoscono e su casi che non li riguardano. Ciò che mi stupisce di più è che gli uomini, che dovrebbero essere i più severi, ne parlano con simpatia, mentre le donne, che dovrebbero essere le più attratte da una storia romantica, la condannano. Forse perché è bella? Ho fiducia che lei saprà darmi questa curiosa e interessante spiegazione. Ascoltate la risposta della scrittrice Alba de Céspedes. Lei, signora che è marchigiana, avrà ancora più fiducia nell'opinione di un suo conterraneo, ovvero Giacomo Leopardi. Egli dice che una grande passione d'amore con grandi consolazioni di grandi travagli è invidiata universalmente e perciò biasimata con più calore.
Domani partirai, quanta tristezza. Forse la voce mia più non udrai. Amo spensieratezza, tutto presto scorderai, ma del tuo primo amore non puoi scordarti mai. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani amore non ti vedrò mai più. Lasciami quest'ultima illusione, perché non vivo più. Lo sai che questo cuore, il cuore, me l'hai stregato tu. Piangere, che vale adesso piangere, asciuga le tue lacrime, non piangere più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani amore non ti vedrà mai più. Adesso piangere, asciuga le tue lacrime, non piangere più.
Confidenziale.
Dai, 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 un pochino di pettegolezzi riguardanti il 1953. Dopotutto la nostra rubrica si chiama Confidenziale, quindi qualche confidenza la dobbiamo fare. Allora, prima avevamo parlato di Zsa Gabor, l'attrice famosa per aver avuto 8 divorzi e 9 matrimoni. Nel 1953 c'è una coppia, non è una coppia di gente dello spettacolo, una coppia di illustri sconosciuti che però sale alle cronache per via del terzo matrimonio proprio fra di loro. Ora vado a leggere e vi dico. Si chiamano Jean e Jess Friedman. Sono una coppia piuttosto indecisa, dicono i giornalisti, perché si sono sposati la prima volta nel lontano 1948. Hanno divorziato nel 49, tornano a unirsi in matrimonio nel 1950, ma il matrimonio dura pochi mesi. Ora, in questa primavera del 1953, hanno detto il terzo sì, che si spera sarà quello definitivo. Lo speriamo anche noi, poi le cronache non si sono più occupate di loro, quindi forse il terzo sì è stato davvero quello definitivo. E i fotografi sorprendono anche il presidente Eisenhower. Ogni mattino, quando le cure dello Stato glielo permettono, Eisenhower scende in maglione nel giardino della Casa Bianca e si allena al gioco del golf, seguito dagli sguardi dei curiosi che sono assiepati dinanzi al cancello. per fare le fotografie di Eisenhower che si allena a golf avevano dovuto usare il teleobiettivo. E poi i pettegolezzi dicono anche che le famiglie di due illustri clinici ginecologi, il professor Carlo Vercesi di Milano e il professor Bacialli di Bologna, si sono imparentate attraverso il matrimonio dei loro due figli, la signorina Mimma Vercesi e l'ingegner Paolo Bacialli. Auguri. Intanto in Tunisia sono stati arrestati due superstiti della famosa banda di Salvatore Giuliano. Vengono ripresi dalle videocamere allo sbarco a Palermo. Si chiamano Antonino Cangelosi, detto Totò Frisina, già condannato all'ergastolo, e Giuseppe Lombardo, che era cugino di Turiddu Giuliano. Ed intanto i settimanali americani dicono: ritirato il padre, entra in scena la figlia. È Margaret Truman. Margaret Truman, la figlia del presidente, finora simpaticamente nota soltanto per le sue esibizioni canore, ha pronunciato il primo discorso politico in occasione di un banchetto al famoso Hotel Waldorf Astoria di New York. Madrina della serata per la neopropaganda democratica è stata Eleanor Roosevelt, consorte del defunto ex presidente americano Franklin Delano Roosevelt. E intanto dalle carceri spagnole a quelle milanesi di San Vittore, Cicci Modugno, che è sbarcato a Genova e che ha concluso la sua carriera di avventuriero mancato. parliamo un attimo di dischi, perché bisogna segnalare che in quel 1953 fanno capolino in Europa i primi microsolchi, ok? E io ho letto su un quotidiano del 53 una notizia che mi ha lasciato un attimino sbalordito, perché ora capisco tutto, ma certi gusti in fatto di intrattenimento da disco non riesco proprio a capirli. Allora, leggo, sentite e ridete con me. Un recente successo parigino è quello costituito dalla vendita di una serie di dischi microsolco. Nelle nerissime facciate non sono però rinchiuse le sfrenatissime rumbe che vanno di moda quest'anno, ma i discorsi e le allocuzioni degli uomini politici più in vista. Allora, non è possibile. Ditemi voi chi è che ha avuto il coraggio di comprare discorsi di uomini politici su microsolco. Cioè, vi rendete conto, in quel 1953 a Parigi i dischi con incisi i discorsi politici hanno venduto più dei dischi con incise le canzoni. Non riesco a capacitarmene, anche perché in Francia in quell'anno avevano tante belle canzoni, come ad esempio questa qua.
Il a de la veine, ce garçon là, dans la vie tout bien aussi. Peut-être bien qu'il n'a rien fait pour ça, mais c'est le destin qui lui sourit. Tu sais, dans le fond, on n'y peut rien. Il peut garder tout son argent. On est heureux, nous. Allez, viens, regarde-moi. Je t'aime tant. Moi, j'ai tes yeux pour rêver de ciel bleu. Moi, j'ai tes mains que je tiens dans mes mains. Quand dans tes bras je peux rêver, j'aime ma revanche. Si toute la semaine je vais travailler, j'aime mon dimanche. Moi, j'ai ton cœur qui fait battre mon cœur. Et tes chansons font danser ma maison. Quand les rideaux se sont baissés, j'ai la fortune. Et la fortune, pour moi, c'est toi et moi. Si la nature a son printemps, si les oiseaux ont leur ciel bleu, si Monsieur X a trop d'argent, ça m'est égal, tant mieux pour eux. C'est pas comme ceux qui nous envient, jaloux de voir qu'on s'aime à ce point-là. Laisse les paroles, va, c'est la vie, je suis si bien entre tes bras. Moi, j'ai tes yeux pour rêver le ciel bleu. Moi, j'ai tes mains que je tiens dans mes mains. Quand dans tes bras je peux rêver, j'ai ma revanche. Si toute la semaine je vais travailler, j'ai mon dimanche. Moi, j'ai ton cœur qui fait battre. Chansons font danser ma maison. Quand les rideaux se sont baissés, j'ai la fortune. Et la fortune, pour moi, c'est toi et moi. Elle a de la veine, cette petite-là. Voilà ce que les autres disent de moi.
Nel 1953 l'attrice più popolare, più pagata dello schermo italiano è ancora Silvana Pampanini, che fra i vari film che interpreta in quell'anno la pellicola L'incantevole nemica, una coproduzione italo-francese, interpretata a fianco di Robert Lamoureux e del nostro Ugo Tognazzi. Silvana in quel film canta una canzone che le era stata dedicata, si intitolava Nini Pampan. Nini Pampan altro non è che il nomignolo che avevano dato alla Pampanini i francesi, storpiando il suo cognome e mettendolo al contrario, invece di Pampanini, Nini, Pampan. Pensate che il film ebbe molto successo al botteghino non solo in Italia ma in tutta Europa, e anche la canzone ebbe tantissimo successo, tanto che la cantarono anche in inglese, in Gran Bretagna, la cantarono in Francia, la incisero Patrice et Mariot per il mercato francese, la incise la bellissima e bravissima Juanita Cuenca in spagnolo per il mercato della penisola iberica. Sui dischi italiani era incisa dalla voce di Rica Pereno.
È giunto il triste settembre, non è più azzurro il mar che mi faceva sognare. Cadute l'ultima foglia sul mesto viale d'autunno, ma se vuoi nuotare su un curioso mare, corri alla piscina di Nini Pampan. Venuta qui a sognare su questo assurdo mar, nel suo costume chic, Nini Pam Pam, Nini Pam Pam, vi fa venir lo shock, è trisensazional, è bella anche a 3D, Nini Pam Pam, Nini Pam Pam, qui l'acqua è senza sale, è dolce come te, è un mare artificiale, ma l'artificio in te non c'è, vi fa venir lo shock, col suo costume chic. Però ci vuol lo shek, Nini Pam Pam, Nini Pam Pam. Qui non ci sono le stelle, qui non c'è un quarto di luna, ed io non so sognare su questo strano mar. Non vedo l'Arno d'argento, non sento l'acqua di fonte, ma c'è il sole in cielo, spezza il cupo velo, sogna ancora il cuore la felicità. Venuta qui a sognare su questo assurdo mar, nel suo costume chic, Nini Pam Pam, Nini Pam Pam, vi fa venir lo shock, è trisensazional, è bella anche a 3D, Nini Pam Pam, Nini Pam Pam. L'acqua è senza sale, è dolce come te, è un mare artificiale, ma l'artificio in te non c'è, vi fa venir lo shock, col suo costume chic, però ci vuol lo shek, Nini Pam Pam, Nini Pam Pam. A venir lo shock col suo costume chic, però ci vuol lo shek, Nini Pam Pam, Nini Pam Pam, ci vuol un grosso shek, Nini Pam Pam, Nini Pam Pam.
Sfogliando i quotidiani e i settimanali si impara sempre qualcosa. Ad esempio, la Lotteria Nazionale di Agnano metteva in premio 40 milioni di lire. E ho scoperto che Topolino, il famoso giornaletto a fumetti, non era un settimanale in quel 1953, era un quindicinale. Infatti la sua pubblicità recitava così: fate felici i vostri bambini acquistando il 10 e il 25 di ogni mese Topolino, il giornalino che narra le divertenti ed esilaranti avventure dei personaggi creati da Walt Disney. Allora, mi sono informato, in quel 1953 Topolino aveva 100 pagine in ogni numero e costava 80 lire. E con questa piccola curiosità noi terminiamo il nostro viaggio dietro le quinte del 1953 e vi aspettiamo, se vi farà piacere, la settimana prossima con una nuova chiacchierata confidenziale. Signore e signori, grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i programmi che verranno dopo di noi. Un abbraccio, ciao!
Avete ascoltato Confidenziale. un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic.